Aprile 1976. Proviamo un attimo a immaginare la scena.
Sì, è un momento incredibile.
Gli AC/DC sono, ma senza nessuna discussione, la più grande rock band in Australia.
Dominano in pratica.
Talmente grandi che hanno appena dovuto annullare dei concerti perché letteralmente migliaia di fan hanno preso d'assalto i locali.
Sono all'apice.
22 giorni dopo atterrano a Londra e la loro prima esibizione è in un pub, davanti a 30 persone.
30. Cioè, il paradosso è quasi comico, no?
È assurdo. E come se non bastasse, il loro grande piano, il tour de debutto nel Regno Unito come spalla dei Backstreet Crawler, è appena andato in fumo.
Già, per la tragica morte del chitarrista Paul Kossoff. Quindi si ritrovano bloccati.
Bloccati in una città che non li conosce, in mezzo a una rivoluzione musicale, il punk, che li considera già dei dinosauri.
Esatto. La nostra analisi di oggi, basata su alcuni resoconti dell'epoca pazzeschi, cerca proprio di capire questo. Come una partenza così disastrosa si è trasformata in una delle conquiste più rapide e leggendarie nella storia del rock. E il contesto è tutto. Non è che sono solo sconosciuti, sono proprio fuori moda. Londra nel 76 è l'epicentro di un terremoto.
Il punk.
Esatto, i Sex Pistols stanno per esplodere e l'etica è tre accordi e nichilismo. L'idea è distruggere i vecchi idoli.
E in questo scenario arrivano loro.
Loro, con le radici blues, i riff alla Chuck Berry, sono l'incarnazione di tutto quello che il punk voleva cancellare.
Quindi, che piano avevano?
Il loro manager, Michael Browning, aveva una sola strategia, quasi disperata. Dimenticare la radio, dimenticare le riviste. Dovevano diventare una road band, una band da strada. Sì, costruire la loro fama mattone su mattone, concerto dopo concerto. Un piano solido, se non fosse per un dettaglio.
Mancava il pubblico.
Esattamente. Per costruire una reputazione dal vivo serve qualcuno che ti ascolti. E loro semplicemente non ce l'avevano.
E questo ci porta dritti a quella sera. 23 aprile 1976. Il loro primo concerto in assoluto nel Regno Unito.
Il Red Cow di Hammersmith.
Che, dai racconti, più che un locale era un pub minuscolo. Capienza massima forse 150 persone, ma stando strettissimi.
E quella sera c'erano, boh, 30, forse 50 persone.
Probabilmente i clienti abituali lì per una birra, che non avevano la minima idea di chi stesse per salire sul palco.
E qui succede la prima cosa straordinaria. La band non si adegua.
Cioè?
Antica, ferocia e lo stesso volume assordante che avrebbe usato in uno stadio in Australia.
Davanti a 30 persone?
Sì. Angus Young è una furia nella sua uniforme da scolaretto, Bon Scott è carisma puro a torso nudo. Non stanno suonando per 30 persone, stanno cercando di conquistare il mondo da un palco per 30 persone.
È una dichiarazione di intenti potentissima.
Assolutamente.
C'è una reazione che riassume tutto, quella del loro agente Richard Griffiths, un tipo descritto come molto raffinato, un gentleman inglese, no?
Sì, a fine set si avvicina alla band e, a quanto pare, quasi senza fiato, dice «È stata la cosa più forte e cattiva che abbia mai sentito in vita mia. È stato come il risveglio di un mostro». Era sia terrorizzato che estasiato, ma il vero colpo di scena arriva dopo.
Nella pausa tra i due set.
Solo uscita. E ovviamente pensano al peggio.
Ok, è finita. Siamo solo rumore per ubriachi.
Proprio così. Solo che quelle persone non se ne stavano andando.
Stavano correndo verso l'unico telefono pubblico del locale, un telefono a gettoni. È una scena quasi da film. Uno dopo l'altro iniziano a chiamare gli amici con un messaggio semplice. Mollate tutto e venite subito al Red Cow. Dovete vedere questa band. È incredibile. Il passaparola all'arma più potente, che si diffonde tramite una tecnologia quasi arcaica.
Un telefono a gettoni diventa il loro social media, il loro amplificatore.
Assolutamente. E quando tornano sul palco per il secondo set, il pub è irriconoscibile. È strapieno.
Le cronache parlano di stipato come sardine.
Il concerto diventa leggenda. Bon Scott che si carica Angus sulle spalle senza che lui smetta di suonare e se lo porta in trionfo in mezzo alla folla impazzita.
Con 30 persone e un telefono avevano appena messo la loro prima bandiera a Londra.
Ma conquistare il pubblico era solo la prima battaglia. Poi c'era da affrontare l'establishment.
Già. Poco dopo, la loro etichetta, l'Atlantic Records, organizza un piccolo ricevimento per presentarli allo staff.
Un evento formale, dirigenti in giacca e cravatta. In fila per stringere la mano alla band c'è un pezzo da 90, Derek Taylor, l'ex addetto stampa dei Beatles, un'icona. E Bon Scott, che odiava i convenevoli, lo guarda e gli fa, molto diretto, «E tu che ci fai qui, amico?» Taylor, con il suo tipico umorismo britannico, risponde, «Mio caro, sono Derek Taylor, ho lavorato per i Beatles. Ne hai mai sentito parlare? Una battuta perfetta, elegantissima. Ma la risposta della band?»
Ecco, la risposta della band definisce tutto. Il bassista Mark Evans, che era il successivo in fila, alza la sua birra come per brindare alla battuta.
E poi?
E poi emette un rutto fragoroso e plateale, dritto in faccia all'ex uomo di Beatles.
Non ci credo. Non si può inventare una cosa del genere.
A quanto pare i sorrisi dei pezzi grossi dell'Atlantic divennero un po' tirati. L'episodio è emblematico, rivela un divario culturale enorme, un burrone, tra loro e l'industria musicale di Londra.
Non erano lì per giocare secondo le regole.
Erano lì per rompere il tavolo da gioco. E questo caos non era solo professionale, era anche personale.
Ti riferisci a quello che è successo a Bon Scott?
Sì. Pochi giorni dopo, torna in un pub dove aveva lavorato anni prima, viene riconosciuto da un vecchio nemico, o forse solo da uno che cercava rissa, e finisce con un bicchiere rotto sui denti.
Un disastro.
Mascella lussata, occhio nero e, peggio ancora, un conto da 800 sterline per rifarsi la dentiera, proprio a pochi giorni dal loro primo servizio fotografico nel Regno Unito.
E la soluzione?
Improvvisata. Un paio di occhiali da sole Ray-Ban, grandi, avvolgenti, per nascondere tutto. E così un incidente squallido crea involontariamente un'immagine iconica da fuorilegge.
Perfetta per la loro reputazione.
A volte il disastro è il miglior ufficio stampa.
E la reputazione cresceva, eccome. Il concerto al Red Cow li porta a suonare al Marquee Club, di nuovo come supporto ai Crawler. Ma qui succede qualcosa di brutale.
Li annientano.
Sì, invece di supportarli, li annientano. Le recensioni dell'epoca sono spietate. I Crawler, lenti, stantii, gli AC/DC una rivelazione.
I critici scrivevano che la maggior parte del pubblico se ne andava dopo il loro set, e non era un caso.
Era una strategia. Mark Evans lo ammette candidamente. Dice, volevamo solo salire là sopra e fare a pezzi i Backstreet Crawlers. Ogni concerto era una battaglia per la supremazia. Stavano costruendo la loro leggenda sulla strada, sera dopo sera.
Esattamente, con una violenza che forse nemmeno il loro manager aveva previsto.
Tanto che a giugno finalmente sono pronti per il loro primo tour d'headliner. E la prima data è a Glasgow.
Una specie di ritorno a casa, visto che i fratelli Young sono nati lì. E il pubblico li accoglie come eroi, con striscioni, bentornati a casa.
E il concerto è puro caos.
Totale. Il pubblico in piedi sulle sedie per quasi tutto il tempo. Poi la situazione degenera.
Le poltrone.
Già, la gente inizia a sravicare le prime due file di poltrone e a lanciarle per la sala. Un delirio. E ovviamente il Consiglio Comunale di Glasgow invia una lettera formale di protesta all'Atlantic.
Scrivendo che il pubblico era completamente fuori controllo.
Ecco, una band normale si sarebbe scusata. Loro no.
Trasformano la lamentela in un'arma di marketing. Prendono la lettera e la usano nelle pubblicità per i concerti successivi. Il messaggio era: venite a vederci, siamo così selvaggi che persino il governo si lamenta. Geniale, una mossa quasi punk nella sua irriverenza.
Solidifica la loro immagine. La reputazione da cattivi ragazzi ora ha una convalida ufficiale, governativa.
Ok, quindi prosperano nel caos. Ma questa intensità dipendeva dalla folla? O era una loro caratteristica? Penso che la risposta si trovi mettendo a confronto due serate.
Glasgow da un lato.
E un concerto del 23 giugno a Mumbles, in Galles.
Ah, la serata di Mumbles. Questo dettaglio è fondamentale per capire la loro etica.
Cos'è successo?
Arrivano in questo locale e il pubblico presente quella sera è di 5 persone. Non 50. 5.
Chiunque altro avrebbe annullato.
Loro no. Hanno suonato il loro intero fottutissimo show, con la stessa identica intensità, lo stesso volume e la stessa energia di Glasgow. Per 5 persone.
Incredibile.
E ovviamente a fine serata tutti e 5 erano diventati fan devoti per la vita. Questo dimostra una cosa.
Che non dipendeva dal pubblico.
No. Erano loro la fonte dell'energia. Era professionalità assoluta. Che fossero 5.000 o 5, l'assalto era lo stesso.
E poi, subito dopo, l'estremo opposto. L'estate del 76 a Londra è una delle più calde mai registrate.
Un'ondata di calore storica. E loro ottengono una serie di concerti fissi al Marquee, famoso per essere una sweat box, una scatola di sudore.
Con quel caldo diventa un inferno.
Le descrizioni sono pazzesche. Capienza 700 persone, ma ne entravano quasi il doppio, 1400. Il calore era tale che il sudore della folla evaporava, si condensava sul soffitto e pioveva di nuovo sulla gente.
Pioveva sudore.
Sì. Ang Siang a un certo punto suona solo in mutande e scarpe da ginnastica. Era sopravvivenza.
Eppure la gente continuava a tornare, anzi aumentava ogni settimana.
Fino al momento che li consacra. Le fonti confermano che gli SDC in quell'estate battono il record di presenze di tutti i tempi del Marquee Club.
Pensiamoci un attimo. Più pubblico degli Who, più di Jimi Hendrix in quel locale leggendario. Il tempio del rock britannico. Il manager del locale, Jack Berry, dice una frase che vale più di 1000 recensioni. «Sono la band più eccitante che abbia suonato al Marquee dai tempi dei Led Zeppelin». Questa è la prova definitiva. In 4 mesi avevano conquistato il cuore pulsante del rock di Londra.
Avevano conquistato i club.
Il passo successivo, la prova del 9, era il grande palco, il Reading Festival, l'occasione per sfondare nel mainstream. E invece?
Un disastro completo.
Perché? L'analisi è affascinante. Suonano alle 17:30, in pieno giorno. L'atmosfera non è quella di un club buio e sudato. E poi suonano dopo gruppi prog, jazz rock, sonorità più complesse.
Esatto. E la loro formula, quell'assalto frontale, intimo, quasi claustrofobico, in un campo aperto con 50.000 persone, semplicemente non funziona. L'energia si disperde.
Mark Evans, il bassista, ricorda un silenzio surreale. Dice di aver sentito un singolo contestatore urlare un insulto tra 50.000 persone. Tanto era il gelo.
Il famoso DJ John Peel si addorme durante il loro set e la rivista Melody Maker li liquida come cretini senza talento.
Brutale.
E quella frustrazione, per la prima volta, crea delle crepe all'interno della band. Quella sera, a casa, scoppia una rissa violenta tra i fratelli Young.
E non solo tra loro?
No. Più tardi, una discussione stupida e da ubriachi sul prezzo di un biglietto dei Beatles tra Angus e Mark Evans finisce con Angus che tira un pugno in faccia a Evans.
Secondo Evans, quello è l'inizio della fine del suo percorso con la band. Ma è chiaro che il pugno non era per il biglietto, no?
No, certo. Rappresentava quella che Evans chiama la visione a tunnel dei fratelli Young. Una dedizione totale, ossessiva alla causa. Non c'era spazio per distrazioni, nemmeno per una discussione stupida tra amici ubriachi.
O eri con loro al 100% o eri un ostacolo?
Esattamente. Quel pugno era il segnale che il successo stava iniziando a esigere un prezzo altissimo.
Facciamo un bilancio. Sono passati solo 6 mesi da quando suonavano per 30 persone. E a novembre di quello stesso anno sono headliner all'Hammersmith Odeon di Londra.
Un locale da 4.000 posti.
Che, a quanto pare, era riempito solo a metà. Ma il punto non è quello. È che erano passati da un pub a uno dei teatri più importanti di Londra in un tempo record.
E c'è un ultimo aneddoto che riassume la loro natura.
Professionale ma caotica.
Esatto. Per quel grande show, la loro consacrazione, Bon Scott arriva con 20 minuti di ritardo.
Panico.
Panico generale. Il motivo? Aveva sbagliato linea della metropolitana.
È la conclusione perfetta. Il loro piano A, il tour di supporto, era fallito catastroficamente. Sì, ma proprio quel fallimento li ha costretti a improvvisare un piano B, ripartendo dal gradino più basso, i pub. Ed è stato lì, in quelle stanze piccole e roventi, che la loro incredibile potenza dal vivo ha creato un passaparola inarrestabile, molto più potente di qualsiasi campagna radiofonica.
Sì, non si sono adattati alla scena di Londra. Hanno costretto la scena ad adattarsi a loro, a suono di volume e sudore.
E questo ci lascia con un ultimo pensiero. Tutta questa vicenda dimostra che una partenza disastrosa può diventare il catalizzatore perfetto per il successo, ma una condizione.
Che il prodotto, in questo caso la musica, sia così potente da essere innegabile. Esatto. E allora la domanda che rimane è valida in qualsiasi campo, non solo nella musica.
cosa conta di più per sfondare? Avere un piano perfetto, eseguito senza intoppi, o avere una performance, un'idea, qualcosa di così intenso e travolgente da costringere il mondo a fermarsi e ascoltare, anche e soprattutto quando tutto il resto sta andando a rotoli?